posizionamento geografico, il fatto di essere comuni montani, e questo ci ha aiutato, però scorrendo un po' la graduatoria ci siamo resi conto che i progetti del Sud Italia sono stati di molto favoriti per avere più punteggi per il disagio forse socio-economico che affrontavano. Non tutto è perso, anche perché siamo comunque in graduatoria utile per essere ammissibili, e visto che c'è una grande difficoltà a spenderli sti soldi del PNRR, nell'immaginario popolare del settore del mondo dei rifiuti in Italia si ha la quasi garanzia che in una seconda fase vadano a rimpinguare i fondi di questo capitolo azione 1.1 meccanizzazione raccolta rifiuti, per cui c'è la speranza di poter accedere. Per adesso la risposta è negativa, speriamo che vadano a rifinanziarli. Vi dico questo per quello che vi aggiungerò dopo, perché per capire quali sono gli investimenti che avevamo in mente insieme ai comuni e che sono propedeutici un pochino al miglioramento del servizio di raccolta rifiuti. E sulla Tari vi anticipava l'assessore Rinaldi che in questo inizio di aprile, prima appunto di arrivare nei consigli per approvare non solo voi ma anche gli altri comuni il regolamento Tari e le tariffe Tari, si è aperto un forte dibattito a livello regionale sulla possibilità o sulla necessità di chiedere ad ARERA di rivedere le regole approccio alle tariffe annuali. Infatti vi ha detto l'assessore prima che il PEF 2023 sarà approvato sui requisiti economici e sui costi relativi all'anno N-2, quindi all'anno 2021, con un piccolo recupero inflattivo dell'1,5%, che è il limite che ARERA consente sulle tariffe 2021. Si è aperto invece un forte dibattito, sollecitato soprattutto dai grossi player, da ERA e da IREN, che è l'altra multinazionale che gestisce di fatto i servizi di raccolta rifiuti da Reggio Emilia in su, da Parma in su, e in Emilia Romagna, oltre che in altre zone del nord-ovest in Italia, per chiedere ad ARERA di andare a rivedere questa regola delle tariffe relative all'anno N-2 per andare a recuperare immediatamente il tasso inflattivo e l'esplosione dei costi affrontati nel 2022 con l'esplosione dei costi energetici, soprattutto quelli riguardanti l'energia elettrica e i combustibili per i camion per la raccolta rifiuti. E noi ci siamo un pochino confrontati con i comuni e abbiamo ritenuto di non seguire questa linea, che probabilmente in Emilia Romagna porterà qualche comune, su spinta dei grossi player appunto di ERA e di IREN, ad andare a recuperare immediatamente in corso d'anno gli aumenti del 2022, preferendo invece andare avanti con quello che era la regola iniziale fissata dall'Agenzia Regolatoria Nazionale ARERA, che è quella di andare eventualmente a spalmare in parte questi aumenti negli anni successivi, anche perché la logica del PEF triennale, quindi 2022, 2023, 2024, comporta che il gestore della raccolta rifiuti abbia una solidità economica tale per cui riesca ad affrontare i maggiori costi che si originano di anno in anno, andando a recuperarli poi con un ammortamento triennale a partire dal terzo anno successivo, che è un po' la logica di quello che già succede nel servizio idrico da anni, in cui il gestore della raccolta sugli investimenti straordinari, gli investimenti ordinari li va a recuperare immediatamente l'anno successivo, mentre gli investimenti straordinari, cioè le manutenzioni ordinarie, sono subito recuperabili. Le manutenzioni straordinarie o i costi di investimento, di nuovo investimento, sono recuperabili nella tariffa a partire dal terzo anno da quale si sono stati realizzati. E appunto, confrontandoci un pochino sulle dinamiche e anche sulle condizioni attuali di Montefeltro Servizi, abbiamo insieme ai comuni deciso di non andare in un momento difficile come questo per le utenze, per le famiglie, per le imprese, andare a a chiedere di recuperare immediatamente nella tariffa il costo inflattivo del 21 e del 22, che si parla di un 3,8% per il 21 e di un 11% per il 2022, che sarebbe stata una batosta importante per, appunto, per le utenze, per gli utenti, per i cittadini e le imprese, a fronte di un servizio che è rimasto immutato. Quindi sarebbe anche magari giustificabile prevedere un aumento a fronte di un miglioramento del servizio. Non siamo ancora stati in grado di andare a miglioramento del servizio, per cui non ci sembrava opportuno andare ad aumentare le tariffe. Quindi è stato un percorso condiviso con, non solo con Nova Feltre, ma anche con gli altri comuni, e questo lo valuteremo negli anni successivi. Questo per dire che improbabilmente in Emilia-Romagna in qualche comune chiederanno, quindi chiederanno una revisione di queste regole per andare a costruire delle tariffe aumentate di oltre il 10% nel 2023, e non ci sembrava opportuno, anche perché pur con tutte le difficoltà legate alle dimensioni di Montefeltro Servizi e a quella che è la forza economica, riteniamo che con un piccolo consolidamento che si è effettuato negli ultimi anni, e nel senso che io sono 10 anni che comunque gestisco Montefeltro Servizi, e abbiamo costruito un substrato economico che non è quello di una, chiaramente di una multinazionale, però abbiamo negli anni costruito piccoli utili di bilancio che anche qui, per scelta politica delle amministrazioni che si sono succedute, secondo me in maniera intelligente e lungimirante, non sono mai stati ripartiti fra i soci con l'approvazione dei bilanci, ma sono sempre stati lasciati a riserva patrimoniale della società, cioè al contrario di quello che fa ad esempio a proposito di ERA, che fa 380 milioni di utili e la metà li va a ripartire fra i soci pubblici e privati. Su Montefeltro Servizi i sindaci o comunque i rappresentanti delle amministrazioni all'interno dell'assemblea dei soci hanno sempre deciso di patrimonializzare e di mettere a riserva gli utili di anno in anno. L'anno scorso c'è stato un utile da 33.000 euro, l'anno prima da 23, e comunque negli ultimi 10 anni c'è stato un aumento del capitale sociale da 66.000 euro storici a 119.000. E sono stati accantonati a riserva da utili appunto una quota che sfiora i 350.000 euro. Il bilancio 2022, infine, che ancora non è, ancora deve andare in approvazione, ma è stato di fatto già approntato dall'amministratore, prevede anche questo un utile che è quasi il doppio di quello dell'anno prima, comunque su cifre superiori a quelli dell'anno prima. E questa è stata la motivazione per cui abbiamo ritenuto, anche prudentemente, di non andare alla richiesta del recupero inflattivo immediato nelle tariffe 2023. E quali sono i temi, se posso rubare altri 5 minuti, anche per dare uno spunto all'eventuale dibattito, per dare informazioni utili a tutto il Consiglio. E il primo tema è appunto quello della carta di qualità del servizio, che è un tema sollevato in base alla delibera Ticurif di Arera e in base anche alle delibere dell'agenzia Atersir. L'Emilia Romagna ha scelto prudentemente una tempistica che ha consentito, non solo a noi ma a tutti i gestori e ai comuni del territorio dell'Emilia Romagna, di scegliere un percorso di adeguamento progressivo, per cui il 2023 viene concesso per mettere in campo tutti gli strumenti previsti dalla Ticurif e quindi in generale per redare la carta dei servizi. La carta dei servizi che è pronta da parte dell'amministrazione comunale ha alcune parti in sede di allestimento ancora. E mentre quella che stiamo preparando come gestore, che dovrà andare un pochino a qualificare tutte le modalità e tutte le informazioni per l'utenza del servizio, a partire dal numero verde la pubblicazione dei turni di raccolta, quindi dare tutte le informazioni sulle modalità e le condizioni del servizio agli utenti e dare la possibilità anche agli utenti di interagire con quello che è il gestore e il comune dove si effettua la raccolta rifiuti, e è in fase di redazione anche per Montefeltro Servizi, e nel giro di un mesetto, due mesetti sarà pronta. E quali altri temi ci sono relativamente poi sul piatto? Vi dicevo dei progetti PNRR che in questa prima fase non sono stati subito finanziati, anche se contiamo di arrivare a, in un secondo stralcio, a farli finanziare. C'è il tema della tariffa puntuale, anche questa prevista come obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2024 allo stato delle cose, e il tema del nuovo sistema di raccolta rifiuti in modo tale da raggiungere appunto la tariffa puntuale, e il piano industriale che è in fase di redazione anche questo, e per arrivare all'affidamento del servizio rifiuti che a oggi va ancora in proroga annuale dal 2012, e l'intera provincia di Rimini ancora è in affidamento annuale. Atersir si è concentrata prima sull'idrico andando ad affidarlo a gara nel corso del 2022 dopo una gara europea che è durata 3 anni, mentre per il sistema rifiuti ha scelto, su indicazione appunto dei comuni, di andare a gara per l'ambito dei 16-17 comuni dell'ambito riminese e di andare avanti con l'affidamento in house per il nostro ambito a 7, che probabilmente, dico io, però ancora non né Regione né Atersir sono arrivati a costruire gli atti per perfezionare il processo, diventerà a 8 con l'ingresso di Montecopiolo. Nel senso che quella è l'aspettativa di Montecopiolo, e immagino anche la cascata naturale, diciamo, sulla nostra valle di Montecopiolo, mentre Sassofeltrio. Loro hanno marche multiservizi, sì, però ancora devono essere perfezionati gli atti. Allora, Montecopiolo è già entrata nel consiglio locale Atersir come in quota con lo 0, qualcosa per cento di Rimini. Quindi è già entrata nel bacino Rimini, ma ancora una gestione provvisoria di marche multiservizi, perché devono ancora perfezionare gli atti per arrivare ad assegnarla al bacino Montefeltro, lo chiamano, che è rimasto il nome bacino Montefeltro. Per arrivare a questo però Montecopiolo deve necessariamente chiedere ai nostri 7 comuni di acquistare almeno un'azione di Montefeltro, una quota sociale di Montefeltro Servizi, per poter fare anch'essa il conferimento eventualmente in house tramite Atersir, tramite appunto le procedure di Atersir del servizio rifiuti. Atersir deve completare il censimento dei cespiti e degli che lascia Montefeltro, che marche multiservizi, deve fare una valutazione, una vera e propria perizia economica del costo del servizio attuale di marche multiservizi a Montecopiolo, e Montecopiolo a quel punto a pieno titolo potrà entrare nell'ambito dei nostri comuni. Tutto questo, per chi conosce un po' i tempi di queste procedure complesse, comporterà come minimo il fatto che si arrivi a fine 2023 o anche oltre, insomma. Però la cascata naturale di Montecopiolo è sul nostro bacino. Questo per dire che Rimini è purtroppo ancora l'ultima provincia rimasta che deve andare a registrare l'affidamento del servizio per 15 anni, mentre tutte le altre province sono, diciamo, a posto con i singoli gestori. E noi siamo in fase di redazione appunto del piano industriale che andrà dal punto di vista operativo, dal punto di vista finanziario, andrà asseverato dall'agenzia regionale e approvato, insomma, nel momento in cui si verificherà la sostenibilità della società per il fatto di poter gestire questo piano industriale di affidamento. E in realtà purtroppo sempre a causa dell'attesa per gli eventuali fondi del PNRR, e si è cristallizzato un po' questo processo, non solo per noi ma anche per il resto della provincia di Rimini, tanto che la gara europea per gli altri comuni che Atersir deve far uscire non è ancora fuori. Insomma, se pensate che la gara di Ravenna sui rifiuti tra corsi e ricorsi vari è stata fuori 2 anni e 2 anni e mezzo, la gara sull'idrico di Rimini è stata fuori 4 anni prima di poterla concludere. Speriamo di non dover rimanere agganciati ai tempi che il resto della provincia eventualmente ci può mettere ad arrivare all'affidamento, ma di poter da qui alla fine dell'anno redare il piano industriale, farlo approvare da Atersir e partire con l'affidamento del servizio. Con quale tipo e modalità di raccolta rifiuti? Perché questo poi penso sia il nodo della questione. Il nodo della questione è legato al fatto che abbiamo da un anno e mezzo, sia per la redazione dei piani finanziari, sia per la redazione appunto del piano industriale e dello studio del sistema di raccolta rifiuti, abbiamo dato incarico all'ingegner Samuele Zanardello, che per la cronaca ha già lavorato per Montefeltro Servizi una 20 anni fa, quando c'è stato il passaggio dalla, non mi ricordo neanche come si chiamava la precedente, alla Tari, la vecchia tariffa, dalla Tarsu alla Tari. È già stato il responsabile, tra virgolette, in positivo del passaggio dalla Tarsu alla Tari, ed è il referente che era stessa ha scelto per il percorso di passaggio a tariffa puntuale che hanno effettuato per adesso solo 5 comuni della provincia riminese, che da 2 anni sono a tariffa puntuale, ma è l'obiettivo, oltre che l'obbligo, che abbiamo tutti. E i comuni che sono oggi a tariffa puntuale e quindi vanno a costruire un sistema tariffario corrispettivo che vada a tenere conto anche della quantità di conferimenti di rifiuto indifferenziato e quindi della virtuosità o meno dei cittadini, è stato già effettuato dai comuni Riccione, Coriano, Morzano, Cattolica e un altro comune della Valconca, mentre gli altri sono ancora fermi come noi. Tariffa puntuale che appunto potrà essere messa in campo nel momento in cui andremo almeno a tracciare i conferimenti di rifiuti indifferenziati da parte delle utenze, e cosa che ancora non siamo in grado di fare perché abbiamo un sistema di raccolta libera a cassonetto, diciamo aperto, che non consente ancora di tracciare quanti conferimenti di indifferenziato fanno gli utenti. Sul sistema di raccolta che sarà, il consulente ci sta sottoponendo le proposte relative al fatto che in parte non si parlerà probabilmente di un porta a porta integrale completo per tutto il territorio, si parlerà di porta a porta limitato o alle zone più centrali, ai centri urbani o a parte dei centri urbani, e alle zone, e per assurdo anche alle zone più periferiche. E mentre si parlerà per il resto del territorio di un sistema di lettura dei conferimenti attraverso il sistema e-gate, come c'è in buona parte del riminese, quindi con la tesserina o la chiavetta di accesso. Questo perché? Perché dobbiamo costruire un sistema che preveda il più possibile anche il contenimento dei costi per poter affrontare una modifica del servizio, perché da una parte abbiamo l'obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e gli obiettivi di percentuale di recupero dei materiali, dei rifiuti, dall'altra dobbiamo cercare di non gravare troppo sugli aumenti delle tariffe, e la possibilità di accedere ai bandi PNRR, che è stato quello che ha rallentato un po' negli ultimi 6 mesi, nell'ultimo anno, non solo da noi ma anche nel resto del territorio riminese, il procedere di questo percorso, era legato al fatto di poter contare o non poter contare su cifre importanti per andare ad acquistare almeno le attrezzature per cercare di migliorare il servizio senza pesare sulle tasche dei cittadini. Questa prima fase non è andata bene, confidiamo a breve di che vadano a rimpinguare il capitolo con un altro stralcio di finanziamenti. Comunque sia, noi dobbiamo e abbiamo già da mesi, andando un pochino ad annusare questa realtà e anticipandola un po', abbiamo dato incarico di costruire un sistema di una bozza di proposta di raccolta costruita su un sistema misto, quindi porta a porta in certi contesti e sistema e-gate, parlo solo dell'indifferenziato, parlo chiaramente, che tenga conto della possibilità di tracciare i conferimenti dei cittadini mantenendo i costi minimi per quello che riguarda l'acquisto delle attrezzature e per quello che riguarda un pochino i costi poi di realizzazione della raccolta dei rifiuti, cercando di essere prudenti e non contando necessariamente sul fatto che arrivassero questi soldi dal PNRR. E contiamo entro l'estate di avere pronta la bozza definitiva da ragionare e da discutere, dopodiché in autunno, entro l'autunno, dopo averla un pochino condivisa e dibattuta, sottoporla all'approvazione di Atersir per partire poi nel 2024. Il consulente a cui ci siamo affidati, che ripeto è l'ingegner Zanardello col suo studio e il suo staff progettuale, è lo stesso tra l'altro a cui si è affidato anche recentemente ERA nel momento in cui ha scelto, o almeno 5 comuni hanno chiesto ad ERA di passare a tariffa puntuale, per cui non avendo le professionalità interne per andare ad affrontare dei percorsi tecnici e progettuali così complicati, abbiamo fatto un pochino la stessa scelta che ha fatto ERA, non avendo neanche ERA, e mi viene da sorridere per questo, professionalità che facciano questo tipo di lavoro. Però ecco, siamo nella fase in cui a breve avremo una bozza di proposta da mettere sul tavolo, con una bozza anche di proposta finanziaria di investimenti comunque che saranno da fare, cercando di ragionare, e questo però è un paletto che da subito bisogna mettere, anche perché da subito è stato chiarissimo che dovremo arrivare, a differenza di come è organizzata la raccolta dei rifiuti oggi, con cassonetti dislocati in ogni parte del territorio, e fino ad oggi siamo andati verso una moltiplicazione dei punti di raccolta che a oggi, insomma, la logica è stata questa, dovremo andare come minimo ad una riduzione del 25-30% dei cassonetti dislocati sul territorio, il che vuol dire qualche punto di raccolta in meno e qualche costo nel sistema di raccolta in meno, andando però a dotare tutti i punti di raccolta minori rispetto a quello di oggi di tutte le tipologie possibili di cassonetti. A oggi nelle zone più decentrate ad esempio non arriviamo con la raccolta differenziata di tutte le frazioni, esempio a Ufogliano, tanto per parlare di casa mia, l'ultimo chilometro prima di arrivare in cima alla fine della strada non è servito se non dai cassonetti di indifferenziata. Dobbiamo dare la possibilità a tutti i cittadini di andare a conferire qualsiasi tipo di materiale, qualsiasi tipo di rifiuto, chiaramente con l'obbligo di andare a costruire un sistema di raccolta coi cassonetti che vada a tracciare almeno l'indifferenziato. Questo perché con la tariffa puntuale che sarà, mentre rimarrà invariata la parte fissa, la parte variabile andrà costruita in base al numero dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati che ogni utenza farà. Quindi, per capirci, col sistema ad esempio dell'ultimo porta a porta che recentemente è partito a Forlì con la società nuova che hanno costituito, e hanno previsto nelle zone suburbane una base minima di conferimenti legata al numero dei componenti dell'unità familiare più uno. Esempio, la famiglia da tre persone ha tre più un conferimento annuo, che costituisce la tariffa minima da pagare in parte variabile, e ogni conferimento in più costituisce un costo ulteriore che va a gravare sulla bolletta. Questo per dire che meno conferimenti di indifferenziato uguale, più separazione dei rifiuti, più raccolta differenziata viene fatta e meno il cittadino pagherà. E l'abitudine che spesso abbiamo, che è quella di andare a conferire i rifiuti indifferenziati tutte le sere perché il bidone, il cassonetto è aperto ed è libero a qualsiasi ora, e facendo 300 conferimenti all'anno, è un'abitudine che dovrà essere cancellata, perché i conferimenti andranno conteggiati e la tariffa in parte variabile andrà costruita in base al numero dei conferimenti, che equivarrà a più o meno virtuosità nei cittadini, insomma, nel separare i rifiuti. Io mi fermo qua, spero di non essere stato troppo lungo. Ok. E comunque rimango qua, insomma, per dibattito.
Grazie, dottor Pastini. Ci sono interventi? Interviene il consigliere Mercatello, qui c'è la parola.
Allora, intanto, dottor Pastini, io ringrazio della lunga illustrazione e ringrazio anche l'amministrazione, la maggioranza, perché finalmente siamo riusciti a interloquire con la nostra società partecipata più importante e Pastini ha illustrato questa sera quelle che saranno le prospettive in materia di igiene ambientale. Allora, per quanto mi riguarda, mi aspettavo dal tuo intervento, oltre a quello che hai detto, quantomeno una illustrazione abbastanza analitica di come vengono costruiti i costi. Perché poi alla fine ai cittadini interessano due cose: che ci sia un servizio di igiene ambientale efficiente, efficace, e che ci sia un servizio di igiene ambientale economico. Perché poi noi guardiamo quello che paghiamo e quello che è l'aspetto anche, chiamiamolo così, come si può dire... di bellezza naturale, no, di un territorio. Quando tu entri in una casa, il primo approccio che hai è quello di vedere se è un ambiente accogliente, confortevole, se ti aggrada, e sinceramente, almeno questo è il punto di vista non tanto mio personale, quanto di diversi cittadini con cui abbiamo modo anche di interloquire. E non è questo il grado di soddisfazione che un cittadino, anche un esterno, soprattutto quelli che vengono da fuori, hanno come primo approccio nei riguardi della nostra cittadina e anche delle frazioni circostanti. Questo per dire che il primo approccio non è quello dei migliori. Ora, questo non so se dipenda dalla capacità finanziaria e quindi di investimento del comune o dalla qualità organizzativa e gestionale della società. Però, per esempio, oggi io ho fatto una passeggiata lungo il fiume Marecchia, in particolare nell'area che porta agli occhiali di Ivan Graziani, e ti accorgi che da noi abbiamo pezzi di territorio ben curati e pezzi di territorio che sono invece in uno stato ambientale, non dico negligente perché sarebbe una parola troppo forte, però in uno stato che non ti aspetti, nel senso che probabilmente ci sono delle situazioni dove magari l'occhio è più vicino e situazioni che l'occhio è più lontano e quindi vengono un po' abbandonate a loro stesse. E ho sentito che hai definito che c'è un obbligo riguardo alla tariffa puntuale. Io ricordo che c'è un decreto ministeriale che ormai è del 2017 che faceva le distinzioni tra la tari tributo, la tari corrispettiva e quello che era collegato al porta a porta. Ora, il principio generale, che è un principio chiaramente che deriva dall'Unione Europea, è che chi inquina paga. Io sono abituato ad andare al supermercato, pagare quello che compro e che quindi consumo. Qui invece da noi ancora siamo abituati a pagare una tariffa che tiene conto dei metri quadri, tiene conto degli occupanti. Ammetto, Luca, che per esempio nel regolamento, e ammetto la mia ignoranza, nonostante abbia un titolo di studio, non mi ero mai occupato di regolamenti, ma forse anche perché non c'è quella trasparenza, quella voglia magari di un'amministrazione di arrivare fino all'ultimo cittadino e informarlo in maniera puntuale, diciamo in maniera proprio complessiva. Per esempio mio figlio abita e lavora a Bologna anche se è residente a Novafetri. C'è una diminuzione perché chiaramente lavorando aveva diritto e avevo diritto ad una riduzione. La riduzione, ad esempio, nel regolamento non ho trovato rispetto a quella che è una legge che mi sembra sia ancora vigente, che è l'anno